Per favore, un po' d'attenzione. Cominciamo il dialogo finale, ma prima del dialogo devo chiarire una cosa che avevo promesso dire e non ho detto, perché ho dimenticato e d'altra parte il tempo non ha fatto possibile chiarire questo. Vorrei dire una cosa soltanto sulla confessione auriculare. Si dice così. Attenzione. La confessione auricolare. Se qualche volta abbiamo la possibilità di spiegare l'istoria dei sacramenti, come si sono organizzati, sviluppati e realizzati fino al momento nel quale si sono fissati, come oggi si celebrano nella Chiesa, e le difficoltà che questo rappresenta, perché il fatto è che l'abbandono progressivo della pratica sacramentale è terribile, è forte, molto forte. E uno dei sacramenti più abbandonati dai fedeli è la celebrazione della penitenza. Almeno da quello che io conosco in Spagna, ancora va molta gente alle celebrazioni comunitarie, quando e dove si celebrano. Sempre, almeno da quello che io so, si celebrano con qualche forma, almeno levissima, di confessione di ognuno dei partecipanti. Ma la domanda è questa: la confessione auricolare appartiene come elemento necessario al sacramento? E la risposta firme e chiara è non. Prima di tutto perché si può amministrare il sacramento a delle persone che non possono confessare. In pericolo mortis, nelle situazioni speciali, non si possono confessare le persone. Ma a parte da questo, pensate, la confessione, quale c'era stata organizzata e legislata dal Concilio di Trento, ha le sue origini nel secolo VIII e non c'è stato organizzata, perché prima, durante i sette primi secoli, non esisteva, perché esisteva soltanto la penitenza comunitaria, che si poteva amministrare a ognuno una sola volta in tutta la vita. Per questa ragione la gente ritardava il battesimo, perché pensavano: dopo il battesimo mi resta un'altra possibilità, la seconda. Per questa ragione il sacramento della penitenza, il sacramento attuale della penitenza, il nome tecnico che aveva era penitenza seconda. C'è un libro famoso dell'istoria di questo sacramento che ha questo titolo, Penitenza Seconda, perché era la seconda possibilità. Non esistevano più possibilità in vita. Questa situazione era troppo dura e questo ha avuto come conseguenza che la gente ha abbandonato. E allora i monaci irlandesi nel secolo VIII sono venuti al continente per evangelizzare e hanno introdotto quello che si chiamava la penitenza tarifata, cioè hanno fatto, questo non è stato deciso da nessun papa, da nessun concilio, ma i monaci, è una cosa, una pratica introdotta. E hanno, per facilitare, per fare questo più facile, hanno inventato i libri penitenziari. Erano libri non mai approvati dalla Chiesa ufficiale, ma in pratica si faceva così, che avevano elenchi di peccati e elenchi di penitenza per ognuno dei peccati. Veniva il povero penitente al sacerdote, diceva i peccati, l'altro vedeva, iva annotando. Alla fine prendeva il libro penitenziale, diceva la somma totale, è come quando lei va a pagare, ma in quel tempo non esisteva la tarjeta, come si dice eso? La carta di credito, non di credito penitenziale, non esisteva. E allora l'altro povero aspettava tremando la penitenza, perché erano delle penitenze terribili. Ma siccome le penitenze, per esempio, una penitenza, restare durante un anno intero in continenza perfetta, non poteva dormire con la moglie o la moglie col marito. Allora, o doveva digiunare durante 3 mesi, o doveva, non so, queste cose. Allora hanno inventato le sostituzioni, e le sostituzioni era che i ricchi pagavano ai poveri che domandavano l'elemosina e li pagavano una quantità, e l'altro faceva una penitenza durissima. Per esempio, racconto, non... Fate silenzio, per carità. Per esempio, l'istoria di questo tempo è secoli, sto parlando di secoli, ottavo, nono, decimo, undecimo. Per esempio, un mendicante, che domandava elemosina, erano tantissimi, in quel tempo così duro, così difficile, veniva un ricco, guarda, io devo fare questa penitenza, ma mi hanno detto che se ti do questa quantità, tu dovrai passare 3 notti nudo in una chiesa, da solo. Pensate in Centro Europa, all'inverno si uscivano vivi di quella penitenza, guadagnavano un denaro, l'altro seguiva la sua vita e era cose così strane. L'istoria dei libri penitenziari e delle sostituzioni, delle compensazioni, tutto questo orribile. E per questa ragione nel secolo XII hanno sostituito questo per la pratica della confessione attuale. Allora si andava a un sacerdote, e questo c'è stato sanzito, ordinato dal Concilio Lateranense IV nel 1215. La cosa è restata così, ma no, siccome quello del Concilio Lateranense IV prima è una forte discussione se questo è un concilio ecumenico o un concilio locale. Sembra che sia i concili lateranensi sono dei concili particolari, non sono ecumenici. Si discute. D'altra parte, sì, era così, i riformatori, a partire Lutero, Calvino e così via, hanno discusso e hanno messo in discussione tutte queste pratiche, tutte queste cose, e hanno negato la confessione auricolare. E allora, siccome la confessione, abbiamo detto tante volte, è un strumento di potere, perché un potere, pensate che è il potere più forte che hanno gli esseri umani, un essere umano su altro. Perché tocca le cose più intime e tocca dove nessun altro può toccare, che nella coscienza, nell'intimità della coscienza. E questo potere è terribile. E rinunziare a questo potere, i sacerdoti, i vescovi, i concili, i cardinali, eccetera, il Papa, non volevano. E per questa ragione qui avete la sessione 14ª del Concilio di Trento, ci è stato dedicato alla confessione. Lunga, nel capitolo 5 si parla della confessione. Ma questo capitolo c'è stato scritto in tal modo che sono delle cose che non si possono ammettere. Perché? Sono prima di tutto si dice che la confessione è un carattere giudiziario, e questo non è vero, perché il sacramento non può essere un giudizio, è un atto di misericordia, è istituito. Si è istituito, che questa è un'altra questione, per perdonare, non per giudicare. La sua finalità è il perdono, non l'amministrazione di giustizia. Quindi è falso quello che dice il Tridentino. Secondo, dice un'altra cosa che è falsa, più falsa ancora. Dice che la confessione storicamente sempre ha esistito in Chiesa, e questo è falso. Perché durante tutti i secoli che esisteva la penitenza pubblica, soltanto si sommettevano alla penitenza i peccati pubblici, i peccati che erano conosciuti, erano, per questo erano pubblici. I peccati privati non entravano nella pratica penitenziale. Quindi il concilio, o non sapevano questo, non conoscevano l'istoria, che si è studiato molto bene dopo, o conoscevano e hanno detto una falsità. E dopo questo dice anche un'altra cosa, che questo è così de iure divino. E si è trovato una lettera del generale dei francescani, mi sembra, un generale, il superiore generale di una delle grandi ordini medievali, che spiegava come si intelligeva, come si capiva, come si spiegava il jus divinum, il giure divino, in quel tempo. E del giure divino erano le cose che stanno nella Bibbia. Oh, va bene. Secondo, anche se consideravano del giure divino, le cose che non si trovano nella Bibbia, ma si deducono della Bibbia. Mia. E terzo, anche eravano de iure divino le cose che non erano nella Bibbia, neppure se deducevano della Bibbia, ma erano abitudini e costumi vecchi della Chiesa. Come potete capire, questo è, in Spagna diciamo, non so, è un cajón desastre. Sì, questo, in Spagna c'è un'espressione, un cajón desastre. Il sarto è quello che fa, è nel, in su cassetto ha tante cose. Qui può entrare tutto. Allora, come vedete, una cosa così grave, così importante, no. D'altra parte, Paolo VI ha permesso la penitenza pubblica, senza confessione privata. Ha lasciato a una decisione giuridica delle conferenze episcopali. Ma le conferenze episcopali hanno ritenuto questo e esigono qualche forma di... voi sapete la mia decisione, non so la decisione della confessione, delle conferenze episcopali, la mia decisione è non confessare mai. Perché questa è una cosa così confusa, così indemostrabile, dopo tutto quello che ho detto della lettera di Giacomo, la prima lettera di Giovanni, sì. E d'altra parte è la confessione, permettetemi questo ancora, che è importante. Se abbiamo detto che il peccato è soltanto quello che è un'offesa che io faccio a un'altra persona, Io offendo al mio vicino, alla mia moglie, al mio sposo, e ando a domandare il perdono al sacerdote. E il sacerdote, tu sei pentito? Sì, sono pentito. Prega tre Pater Noster, tre Ave Maria, e continua offendendo sua moglie, suo marito, suo vicino. Allora a cosa serve la confessione? Per giustificare situazioni di ingiustizia, situazioni gravissime. Ma mi sono confessato, mi sento tranquillo, mi sento in pace. Mi sento in pace, hai pregato il Pater Noster tre volte, ma continui a offendere tua moglie o a punire il tuo, non so, schiavo. No, il giorno che prendiamo la decisione, il peccato si perdona quando tu domandi il perdono alla persona che hai offeso e si faccia la riconciliazione, allora, come dice il Signore, leggete il sermone montano, il Matteo. Sarei perdonati come voi perdonate. Sarei trattati come voi trattate. E nient'altro. Nient'altro. Se tu non hai l'umiltà, la sincerità, il coraggio di domandare perdono e cambiare il tuo atteggiamento, il tuo rapporto, pagare quello che non hai pagato, dire quello che non hai detto e dovrei dire, fare quello che non hai fatto e dovrei farlo. Se non fai questo, no. Lascia il sacerdote, ha molto a fare anche lui. Mi sono spiegato? Questo io capisco che è duro, ma è sincero, è vero. E allora funziona il perdono, funziona la riconciliazione, funziona la comunità, perché altrimenti io non capisco. Tante situazioni per le quali La confessione soltanto serve per giustificare delle situazioni ingiustificabili. Punto. Domande brevi, brevissime, nella misura dello possibile.
Certo, sì. Per noi cristiani Gesù è come lo spartiacque fra il peccato come offesa a Dio e offesa agli altri. Però questo modo di vedere esisteva già nel buddismo da millenni prima, e il buddismo, si sa, prescinde da Dio. Questo fatto dipende sicuramente non da un problema di Dio, ma da un problema della nostra immagine di Dio, ossia di come noi ci rapportiamo con Dio. Quindi il peccato, che era prima una rottura di rapporto con Dio, con Gesù è diventato una rottura di rapporto con gli altri. E la rottura di rapporto con gli altri è abbastanza grave se ognuno di noi rompe il rapporto con una persona, con due persone, con un gruppo di persone. Ma c'è qualcuno che rompe i rapporti con intere categorie di persone. Tanto per dire, con gli atei non ci si parla, con gli omosessuali non ci si parla, perfino con le donne, esclusione di queste categorie. Quanto è grave questo peccato?
Soltanto Dio lo sa. Ma che gravissimo, senz'altro. E questo vuol dire che una persona che pensa così, vive così e fa queste cose, deve ripensarsi come il suo atteggiamento nella vita. Perché, pensate questo, il perdono non è dimenticare le cose, sono cose che non si possono dimenticare. Non è sopprimere i sentimenti, sono sentimenti che non si possono strappare. Allora, cosa è il perdono? La decisione firme di non fare male a questa persona, di non desiderare nessun male a questa persona e di non fare nessun male a questa persona. È quello che io posso. Dimenticare quello che ha ammazzato mia mamma, mio papà, che mi ha rubato in una quantità, che mi ha fatto un danno gravissimo. Anzi, sono delle situazioni dove un atteggiamento per un spirito così forte, per fare il bene a quello che mi ha fatto il male, se questo ha una ripercussione in terze persone, allora non si deve fare. Questo è pubblico. Papa Giovanni XXIII sapeva che aveva dei nemici durissimi in Curia. Curia Vaticana. E Papa Giovanni XXIII ha nominato queste persone responsabili delle commissioni del Concilio. Papa Giovanni XXIII, sì, questo è vero, e questo ci è stato detto da un studioso che conosceva molto bene Papa Giovanni, ha dimostrato per il Papa che era un uomo santo davvero. Ma con questo cosa ha ottenuto? Complicare la celebrazione del Concilio. Non sapevate questo? Questo ci è stato pubblicato dal padre Rucchet, un gesuita della reportiere ufficiale della rivista Etude dei gesuiti francesi al Concilio. Quando è morto, io mi trovavo a Roma, quando è morto Giovanni, all'inizio del mese giugno dell'anno 63. Alla fine di questo mese è apparso il numero della rivista Etude, Le Mister Roncalli, e spiegava questo. E allora io ho pensato, Papa Giovanni era un santo, ma quando queste rinunzie hanno conseguenze in altre persone, non si devono fare. Altrimenti, ripeto ancora una volta, perdonare non è dimenticare. Perdonare non è sopprimere i sentimenti, non si possono. Se la persona ha una forza interiore tale che può anzi sopprimere questi sentimenti, benedetto sia il Signore. Ma delle volte non è possibile. Ma perdonare è, prima di tutto, non fare nessun male e non desiderare nessun male. Altro non è possibile.
Alla luce di quanto lei ha detto sul Concilio, appena accennato sul Concilio Vaticano II, io mi domando, e questo mi angoscia molto, fino a quando si continuerà a peccare contro la donna e il genere femminile, continuando per esempio, io parlo poi dal punto di vista culturale anche, non solo religioso, la supremazia del genere maschile, l'io maschile contro l'io femminile. Grazie.
Sì. Questo problema, a mio avviso, forse io mi sono sbagliato, sono disorientato, ma penso che questo, piuttosto che un fenomeno morale, è senz'altro un fenomeno morale, ma soprattutto un fenomeno culturale. È un cambiamento culturale. Porta in sé molto tempo. Quindi io penso che questo mette a tutti noi davanti, di fronte a una cultura che dobbiamo cambiare. Ma questi cambiamenti culturali non vengono di sopra, di quelli che hanno il potere politico, economico, educativo, eccetera. Perché non? Non interessa questo. Basta pensare che per questa ragione, per questo cultura così androcentrica, maschile, come si dice volgarmente, tutto il diritto canonico, tutto l'ordinamento giuridico della Chiesa non può approvare né firmare i diritti umani. Non può. E non ha firmato ancora, non ha approvato ancora. E pensate questo, mentre la Chiesa non accetti, non teoricamente nei discorsi papali, ma in fatto, l'uguaglianza tra donne e uomini, la Chiesa andrà indietro 200 anni o 300 anni in rapporto alla cultura attuale. Quindi sarà sempre queste cose, la facciamo quando si finisca tutto. Una istituzione che è ufficiale, pubblica, che non può, non che non voglia, non può approvare i diritti umani e meno ancora praticare i diritti umani, è un'istituzione marginale. E continua a, perché ha un certo potere, ancora ha un certo potere simbolico, che rispettano i poteri politici, economici e così via, ma quanto va a durare questo non lo so, perché il cambiamento culturale nel senso dell'uguaglianza, di tutte queste cose, è quello che diciamo delle donne, diciamo dell'omosessualità, di tante altre cose, tante altre cose. Vedete? E questo è molto importante, questo. Qui tocchiamo un punto centrale, fondamentale, ma questo non dipende, non, pensate a questo, non diciamo quando si parla di queste cose, sempre si parla contro il Papa, contro i cardinali, contro il Vescovo, contro i preti, no, 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 parliamo contro di noi. Perché il peccato determinante in queste cose è il peccato d'omissione. Il peccato d'omissione, la omissione, omettere o dimettere o lasciare. Pensate che secondo Matteo 25 quelli che si perdono non hanno fatto male a nessuno, soltanto non hanno fatto niente. Il peccato d'omissione è quello che è la perdizione. Pensate che la parabola del ricco pulone e il povero Lazzaro, il ricco non ha fatto nessun male al povero, semplicemente l'ha lasciato. Questa è stata la sua perdizione. La cosa più grave è che cerchiamo la pace nella nostra coscienza parlando contro quelli che hanno il potere, ma noi restiamo tranquilli nella nostra passività. E questo è molto grave, cari amici. Questo è gravissimo, amici. Quindi io vorrei che questo sarebbe... Andiamo in pace tutti, perché abbiamo un'altra concezione di Dio, del peccato, di tutte, tante cose, del Vangelo di Gesù, ma Gesù non ha parlato. e ha fatto. E ha parlato e ha fatto fino al punto di essere detto, come spiegava Alberto ieri, un peccatore, un samaritano, ha bestemmiato, dicevano. Le cose più brutali dicevano contro di lui. Perché lui aveva fatto motivo. È motivato. Veramente quella gente, perché la religione è un affare molto pericoloso. Molto, molto pericoloso. Ho detto questa mattina, ripeto ancora una volta questa sera, gli Stati Uniti sono e dipendono molti, molti votanti dipendono dalla religione. E per non parlare di tutto questo, di tutto quello che accade nei paesi asiatici, nell'Oriente, mamma mia. Perché sempre che parliamo della violenza religiosa, parliamo contro gli inquisitori del Medioevo. No! È buono sapere tutte queste cose, ma oggi, cosa capita oggi? Vedete? Sì? Altra domanda?
Anzitutto vorrei ringraziarla.
Si potete, se fosse possibile.
La vorrei ringraziare molto. Per quello che lei ci ha dato, per il suo coraggio, la sua splendida chiarezza, per tutte le verità che ci ha detto, molte delle quali non conoscevo. E però vorrei partire dalla mia esperienza personale. Attualmente io non sono più credente da molti anni e non mi manca il fatto che non sono più credente. Credo negli altri, credo nei miei simili. E penso, senza rendermi proprio conto, di conformare la mia vita proprio ai precetti del Vangelo di Gesù. Ci credo. Cerco di attuare questi precetti, questo condividere con gli altri i problemi, le sofferenze, il fatto di sentirci simili, eccetera. Però vorrei parlare della mia esperienza personale, perché sono stata allevata in una famiglia cattolica. Ora io, dopo tutto quello che è stato detto questa sera, mi sono resa conto, forse l'avevo dimenticato, che quello che, almeno per me, la Chiesa Cattolica mi ha trasmesso, è stata l'invenzione del concetto di peccato, di colpa e di espiazione. Perché una cosa è riconoscere di aver fatto un torto a un'altra persona, di averla fatta soffrire, di pentirsene, di chiederle perdono, di fare in modo da superare quel brutto momento e comportarsi in maniera diversa.
Un attimo, signora, lei parla così veloce
scusi.
Che io non capisco neppure la metà di quello che dici.
Ha ragione.
E il difetto è mio.
No, sono io.
Che
sono
il
io.
Mio italiano è
cercherò
quando
di dire
non si faccia la domanda. Qual è la sua domanda?
Cercherò di rallentare. Ecco, la mia domanda è, cercherò di rallentare la mia velocità. Allora, secondo me, secondo la mia esperienza, che non so quanto possa essere generalizzabile, è una mia esperienza, secondo me l'insegnamento della Chiesa che ho ricevuto da bambina, da adolescente, è come se mi avesse messo un marchio, cioè ha messo un limite alla mia libertà di pensiero, di coscienza, alla mia autonomia, perché mi ha appunto insegnato il concetto di peccato, che è una cosa molto grave secondo me, di cui ci si libera con difficoltà, anche crescendo, acquisendo una maggiore, insomma, libertà di pensiero. E penso che molti di noi rimarranno sempre in uno stato di minorità intellettuale e morale, in uno stato di eterna adolescenza che ci fa cercare sempre un'autorità superiore che ci dica cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Cioè ci tarpa le ali, secondo me. Grazie.
Nel suo libro lei riporta il Vaticano II, l'ufficio poi di interpretare autenticamente la parola di Dio è affidato al solo magistero vivo della Chiesa. Ora, io che sono un laico, quando cerco di interpretare la Bibbia con i miei strumenti culturali, se poi vedo che l'interpretazione del magistero confligge con la mia intelligenza, come, per rimanere dentro l'Ecclesia, devo comportarmi? Rifiutare l'interpretazione che confligge con l'intelligenza e ritornare alla mia coscienza? Ma sono ancora dentro la Chiesa?
Lei rimane dentro la Chiesa. Punto.
Grazie ancora a Beppe Castiglio per questo pomeriggio intenso che completa la giornata, grazie anche per la vostra partecipazione e vogliamo dare anche il benvenuto anche a Vito Mancuso che già ci ha raggiunto da questo pomeriggio, domani avremo il piacere di ascoltarlo. Ora per chi desidera, alle ore 19 noi celebreremo l'Eucarestia in chiesa. Dopo ci sarà la cena per quelli che stanno qui in casa da noi e per quelli che stanno fuori. Dopo cena alle 21:30 ci sarà il concerto in chiesa. A tutti buona serata e ci vediamo domani mattina. Grazie.